il podcast Psicologia pratica e gestione delle emozioni con i trucchi, le interviste e i racconti di Alessandro Calderoni.
Oh, wow! Ben ritrovati in questa nuova puntata di Relief, il podcast collegato all'omonimo centro di sollievo psicologico rapido che si trova nel cuore di Milano, Isola, fermata Isola della metropolitana Lilla, o numero 5 se preferite. Se non siete di Milano o non passate da Milano, comunque ci beccate su www.reliefitalia.it. Ospite di questa puntata è Muriel, influencer, content creator, molto seguita nell'ambito del mondo LGBT. Lei si occupa di body positivity e proprio parleremo con lei di corpo ed emozioni, che tra l'altro è un tema che in un modo o nell'altro riguarda tutti. I trucchi del mestiere che voglio proporvi quest'oggi sono due. Uno si chiama il punto e l'altro galleggiamento. Si tratta di due tecniche miste che servono a favorire serenità e rilassamento e che combinano un lavoro immaginativo e un lavoro più fisiologico sul corpo. Con Davide Burchiellaro di TheMillennial.it parliamo di somiglianze e differenze tra le varie generazioni, quindi tra la X, i millennials, la Z, perciò tra quarantenni, trentenni e ventenni. Mentre le belle notizie di questa puntata ci portano a raccontarvi di come un brano musicale possa guarire un corpo insieme alla meditazione e alla fisioterapia e di come un'opera d'arte stradale, un murales, un'opera di writing insomma, possa essere un sistema di depurazione dell'aria sulla base della vernice che è stata usata. Cominciamo!
Il caso. In questa puntata di Relief ospitiamo Muriel, content creator celebre nell'ambito della body positivity e nel mondo LGBT. Ciao e grazie per essere con noi, Muriel.
Ciao, grazie mille per l'invito.
Qui si parla di emozioni, cioè il nostro pane quotidiano è un po' la gestione e la regolazione delle emozioni, che sono un contenuto un po' della zucca di chiunque, cioè tutti noi abbiamo le nostre emozioni e tutti noi umani vivi abbiamo emozioni universali che condividiamo con gli altri. Tra quelle che ci rompono un po' più le scatole perché non sappiamo tanto spesso e tanto bene come gestirle, ci sono sicuramente l'ansia, la tristezza e la rabbia. Ecco, se tu dovessi guardare un pochino nella tua vita e dare un'occhiata a quella che ti ha dato più fastidio fin qui, tra queste emozioni, quale sceglieresti?
Allora, io sono partita con tanta rabbia e poi questa rabbia si è trasformata in tanta ansia.
Okay.
E sto ancora cercando di lavorarci sopra.
Ok, un episodione di rabbia clamorosa che ti ricordi?
Allora, la mia rabbia è partita perché io ho perso mio papà quando avevo 8 anni. Ed essendo così piccolina non riuscivo a capire cosa stesse effettivamente succedendo.
E che senso avesse.
Sfogavo, sì, esatto, e quindi sfogavo con la rabbia. Mi ricordo ad esempio una scena di me piccolina che tiravo pugni al muro perché non riuscivo a capire, cioè mi chiedevo perché a me, e quindi ero pieno di rabbia per questo motivo qua.
E sei andata avanti in adolescenza con questa rabbia oppure a un certo punto hai trovato un modo per fartene ragione?
No, mia mamma ha deciso di portarmi in terapia dopo un anno all'età di 9 anni e appunto grazie alla terapia sono riuscita a placare questa rabbia, che però poi si è trasformata un po' appunto in ansia, come dicevo prima.
E quando hai iniziato ad accorgertene?
Ho iniziato ad accorgermene al liceo, perché ho avuto il mio primo attacco di panico a un concerto, cioè le situazioni con tanta gente mi facevano sentire
in trappola,
soffocandosi. E quindi lì ho iniziato a sviluppare appunto attacchi di panico, ansia.
Che concerto era?
Di Justin Bieber, però ho accompagnato una mia amica, non ci volevo andare in realtà. Beh,
conosco effettivamente varie persone che potrebbero avere attacchi di panico con Justin Bieber anche senza avere problemi. E come l'hai gestita lì?
L'ho gestita, ho aspettato che finisse il concerto purtroppo, perché non era la prima volta, quindi anch'io ero tipo ma cosa sta accadendo, perché non respiro. Sono uscita, c'era un'ambulanza appunto e mi hanno chiesto aiuto perché avevo tipo 15 anni, certo. E mi hanno aiutata, mi hanno fatto sedere, mi hanno aiutato a respirare, mi hanno dato quel sacchettino dove puoi respirare dentro.
Sì, che tra l'altro paradossalmente il fatto di non essere scappata subito sotto il punto di vista clinico è stata anche la cosa migliore, perché è come se tu avessi in fin dei conti tenuto lì quell'emozione e obbligato te stessa, sì, a gestirla invece di evitarla.
Sì, era anche un po' difficile perché ero in mezzo proprio a tutte le fan, quindi
immagino.
Ero schiacciatissima.
Che notoriamente sono fan abbastanza, come dire, tranquille e posate. Sì, sì,
sì, sì, un sacco.
Senti, e poi in seguito come hai imparato a, così, a negoziare con la tua ansia?
Allora, senza filtri?
Eh sì.
Posso proprio raccontare tutto?
Vai, vai.
Ok. Allora, no, in realtà poi quel tempo è peggiorata perché da adolescente stupida ho insieme ai miei amici deciso di provare a cucinare una torta alla marijuana.
Ok, ok.
Okay. Detto,
vediamo come si sta dopo, funzionerà o non funzionerà?
Sì, solo che abbiamo fatto un casino perché abbiamo sbagliato con le dosi.
Strano.
Abbiamo, vabbè, fatto un casino, sì, eravamo piccolini e io sono svenuta. Una volta risvegliata ho iniziato ad avere delle allucinazioni.
Tra le altre cose, così giusto come piccola informazione scientifica, moltissime persone utilizzano THC, cioè il principio attivo della cannabis o della marijuana, per calmarsi o per buttare giù l'ansia, ma pochissimi sanno che in realtà l'effetto paradosso è esattamente quello contrario, specie sui maschi, cioè che cannabis tende a rendere più fragili e incapaci di gestione le parti del cervello che tengono a bada l'ansia. Quindi tu cerchi di calmarti e in realtà ottieni che sei un po' più, come dire, rincitrullita e con magari buon umore, ma più propensa all'ansia.
Sì, e poi, cioè, noi non l'avevamo neanche preparata, ce l'abbiamo letteralmente buttata dentro nell'impasto.
Tipo una spezia, diciamo, via.
Esatto. Okay. Sì, vabbè, ma a parte questo, cioè, il problema è stato che poi ho avuto delle allucinazioni molto pesanti e da quel momento lì la mia ansia è peggiorata tantissimo, cioè ho avuto tantissimi episodi di attacchi di panico, tant'è che poi ho deciso di tornare in terapia perché pensavo continuamente di morire, cioè io, mi faceva male una parte del corpo.
E subito pensavi che fosse la fine?
Sì, oppure mandavo giù una medicina e ripensavo alla torta. E quindi sono stati anni molto, molto complessi, cioè facevo anche fatica a dormire la notte, quindi ho deciso di tornare in terapia perché non era più gestibile.
E questo ti è servito ancora una volta?
Sì, è stato molto utile. Ho avuto un altro episodio l'anno scorso, però adesso sto meglio.
In generale, adesso quando sei in un momento di ansia, come la gestisci?
Di solito, allora, mi aiuta tanto la respirazione, mentre prima l'affanno mi mandava ancora di più in panico. Adesso ho capito che quando sento che sta arrivando appunto il panico, l'ansia, è meglio sedermi e provare a gestirlo con respiri lenti e tranquilli, e questo mi sta aiutando. Anche bagnarmi un po' i polsi con l'acqua fredda mi aiuta.
E quindi se tornassi da quella te stessa più piccola, sia da quella in ansia che da quella arrabbiata di quando eri a meno di 10 anni, che cosa le suggeriresti?
Diciamo che l'esperienza di mio papà mi ha insegnato che c'è il mio motto un po', in un mare di negatività si riesce sempre a trovare almeno una goccia di positività. Purtroppo la vita sembra un po' un cliché, però è fatta di alti e bassi, e anche le emozioni negative di conseguenza fanno parte di questa vita, di questo viaggio. L'importante è riuscire a capire come volere bene anche a quella parte della propria persona, perché è impossibile provare sempre solo felicità ed emozioni negative, bisogna abbracciare anche le altre, perché sono anche quelle che ti fanno crescere.
Tanto che tu sei diventata celebre online proprio a causa del cambiamento dell'atteggiamento nei confronti del tuo corpo, per esempio.
Sì, diciamo che io ho iniziato a parlare di corpo perché ero stufa di mentire a me stessa e al mio pubblico, perché io prima editavo magari tantissimo le foto o, a prescindere dall'internet, comunque non vivevo bene la mia vita, e quindi ho deciso di sfruttare i social come il mio diario di bordo per documentare un po' il rapporto con il mio corpo e confrontarmi con il mio pubblico mi ha aiutato ad essere più onesta con me stessa e quindi di conseguenza fare anche un lavoro su me stessa, non tanto a livello fisico ma più che altro a livello mentale, cioè non riuscire ad abbandonare quel rapporto autodistruttivo e avere un rapporto semmai costruttivo.
E succede che alla fine adesso ti vuoi bene perché ti piaci o ti vuoi bene perché ti accetti, o le due cose sono uguali?
Io per body positivity intendo più che altro portare rispetto, cioè nel senso, a me non piace dire che mi piaccio o che mi accetto, perché ci saranno sempre cose che magari non mi vanno bene o che voglio cambiare del mio corpo. Più che altro ho iniziato a dire a me stessa che io ho le stesse opportunità e possibilità di tutti, a prescindere dal mio corpo. Questo è il messaggio che io ho iniziato appunto a portare avanti, sia per me stessa che appunto sui social, perché a volte si pensa che se non hai un determinato fisico allora sei un fallito e non puoi fare niente nella vita. No, tu a prescindere dal tuo corpo puoi fare tutto, poi se lo vuoi cambiare, modificare eccetera eccetera, quello da te, fa parte della tua vita privata.
Sai, l'importante che è sottoscrivibile, sì. Perché è come se tu parlassi dell'avverbio nonostante. Anch'io in terapia dico sempre ai pazienti che l'avverbio terapeutico per eccellenza è nonostante, cioè non stiamo bene quando stiamo bene, ma stiamo bene quando stiamo bene nonostante il fatto che non tutto ci vada bene.
Esatto, sì.
Muriel, grazie per essere stata con noi.
Grazie mille a te e grazie a tutti gli ascoltatori.
Trucchi del mestiere.
Ah, prima tecnica, primo trucco di questa puntata è il punto. Il punto, guarda che funziona subito, perché in qualche momento del passato ti sarai pur sentito rilassato. Quindi voglio che tu usi proprio quel ricordo lì per aiutarti a iniziare a sentirti più rilassato adesso. Come funziona? Ma innanzitutto ti devi scegliere un colore per rilassarti. Cosa ti può andar bene? In genere persone dicono blu quando vogliono rilassarsi, o verde. Magari tendono a evitare colori come il giallo, che sembra un'accelerazione, o il rosso, che dà tanta energia. Però scegli il colore che preferisci. Cosa ci fai con questo colore? Beh, innanzitutto mi interessa che questi colori diventino una macchia visibile. Quindi potresti procurarti delle etichettine colorate a forma di macchia del colore che hai scelto, oppure magari puoi prendere dei fogliettini di carta, tipo dei post-it colorati o degli adesivi, o puoi ritagliare un pezzettino del vestito della signora che ti sta davanti in metropolitana, che ha proprio per caso lo stesso colore che avevi scelto tu. Fai come vuoi, basta che tu abbia una macchiolina colorata e che tu attacchi questa macchiolina colorata in un posto in cui sai che la vedrai spesso. Spesso sì, ma non costantemente. Quindi non, per esempio, sul monitor e lavori davanti al computer per 8 ore al giorno. Posiziona questo punto colorato in uno spazio che ti permette di rivederlo molte volte durante la giornata, ma non sempre. Quando posizioni quel punto colorato, pensa a un momento specifico in cui ti sei sentito profondamente rilassato. Potrebbe trattarsi di un momento in cui eri, per esempio, a bordo piscina in vacanza, o su una spiaggia, su un prato, o lungo un sentiero in montagna. Quello che vuoi tu, magari anche semplicemente in poltrona a casa a guardarti la TV, un momento qualsiasi in cui ti sei sentito davvero rilassato, e pensa a quel momento mentre guardi il punto, con la maggiore nitidezza possibile. Magari associa anche il più possibile al ricordo suoni, dettagli visivi, guarda esattamente ciò che hai visto quella volta, rendi i colori vividi mentre continui a guardare il tuo punto e a ricordare quanto ti sei sentito rilassato quella volta. Più o meno per un minutino vai avanti così. Poi nota come ti senti davvero più rilassato ogni volta che ti capita di guardare quel punto, perché associ quel punto a quel ricordo. Vuoi aggiungere un po' di altre emozioni al tuo punto? Bene, allora pensa ad altri modi in cui vorresti sentirti, per esempio calmo, controllato, felice, e segui lo stesso processo di memorizzazione, cioè ti dedichi per un minutino a quella condizione desiderata, a quell'emozione, fissando quel punto. Basta che tutto sia nella stessa direzione, pacata, calma, tranquilla e piacevole, e puoi utilizzare questo ancoraggio anche sovrapponendo dati convergenti, cioè che vanno nella stessa direzione. Poi lascia quel punto solo per 24 ore. Abbandonalo, lo saluti, ciao ciao punto. Poi cambi il colore
o lo rimuovi e metti un nuovo punto colorato da un'altra parte. Questo metodo funziona efficacemente a patto che tu carichi assolutamente il punto con l'emozione desiderata. Per esempio, usa un punto colorato sul telefono e vedrai che dopo un po', quando lo riguardi, hai un flashback inaspettatamente vivido della tua esperienza collegata. Okay? Ho scoperto peraltro che l'utilità di quel punto comincia a diminuire col passare del tempo, ecco perché il momento migliore per usarlo è nell'arco di 24 ore, dopodiché è meglio cambiare il colore o la posizione dello spot e caricare di nuovo le sensazioni. Quindi è un ancoraggio mobile. Così hai la scusa ogni volta per riconcentrarti su quella piacevolezza e caricarla su quel punto con un ancoraggio e dopodiché, una volta che riguardi quel punto entro le 24 ore, risentirai quell'emozione piacevole. È certo che se usi per le stesse emozioni lo stesso ancoraggio, essendo un ancoraggio abbastanza leggero e sottile, nulla di fatto in maniera ipnotica, dopo un po' si scarica, tra virgolette, quindi è meglio se lo sposti o se cambi colore e lo ricarichi il giorno dopo. Dove mettere questo punto? Bah, che ne so. Per esempio, potresti pensare appunto sul retro del cellulare o sul portafogli, oppure sullo specchio del bagno, o sul frigo, o sul portachiavi, dove vuoi tu. Ok? Scegliti questo punto e poi beccati anche la tecnica numero 2 di questa puntata, che si chiama galleggiamento. Galleggiamento. Che c'entra? C'entra perché questa tecnica combina i principi della meditazione camminata con la respirazione profonda. È un ritmo speciale che calma sia la tua mente che il tuo corpo. Trovo che il risultato sia una strana sensazione di galleggiamento lento proprio mentre si cammina. Prova a vedere se sei d'accordo anche tu. Cosa devi fare? Numero 1. Comincia a inspirare lentamente per 4 volte e ovviamente per 4 volte espira lentamente. Puoi contare nella tua mente mentre respiri, conti dentro fino a 4 e poi fuori fino a 6. Quindi 4 secondi di inspirazione, 6 secondi di espirazione. Poi batti leggermente il pollice su ogni dito della mano, cominciando dall'indice e lavorando verso l'esterno fino al mignolo. Quindi cosa fai? In 2 3 4 e poi out 2 3 4 5 6. Fai questo picchiettamento, vai avanti per un minuto in modo tale da tenere un ritmo lento. Quindi combini la respirazione, il conteggio e il picchiettio. A questo punto hai fatto un minuto con la respirazione contata nella mente, un minuto con il picchiettio, un minuto combinando la respirazione, il conteggio e il picchiettio. Poi fai un ultimo minuto, un quarto minuto, camminando lentamente in giro per la stanza, respirando, contando e battendo. Ti prego di essere da solo perché altrimenti è possibile che ci siano dei malpensanti che chiamano dei signori nerboruti per portarti in vecchie stanze imbottite. Ma funziona in realtà molto molto bene, perché se fai in modo che ogni passo che fai coincida con i numeri e con i colpetti del pollice, vedrai che questo rallenterà il gioco e tutto diventerà estremamente piacevole e positivo. Per caso hai difficoltà a combinare tutto insieme? Bene, perché questo dovrebbe richiedere tutta la tua completa attenzione per un minuto. Se ti accorgi di avere il tempo di pensare ad altro mentre respiri, conti, picchietti e cammini, forse non lo stai facendo bene. Se ti accorgi di respirare troppo velocemente, rallenta i passi in modo da rallentare la respirazione. E vedrai che succede questa cosa strana. Vale a dire che mentre cammini lentamente, respiri lentamente. E mentre respiri lentamente, cammini ancora più lentamente. Con la mente completamente concentrata, limpida, e questa sensazione piacevolmente di galleggiamento.
Millennial.
Diamo il benvenuto ancora una volta a Davide Burchiellaro, il founder di The Millennial, la rivista, il magazine di intelligence generazionale. Davide, benvenuto.
Buongiorno Ale.
Allora, parliamo di differenze tra le generazioni. Quali sono le generazioni che in questo momento tendono ad assomigliarsi di più e quali sono quelle che invece, secondo te, sono ancora distanti e come mai?
Ci sono sicuramente i millennial e la generazione X, quindi i millennial cosiddetti anche elder millennial, cioè i più vecchi, quelli nati dall'80 più o meno al 90, sono molto, molto simili in realtà alla generazione Z, alla generazione X. Hanno caratteristiche abbastanza simili e quindi dopo un percorso abbastanza lungo nel mondo del lavoro, perché chiaramente a 40 anni chi è nel mondo del lavoro ha da un po' di tempo, quindi sicuramente ha elaborato un po' di skill e anche di soft skill, quindi anche di capacità di relazionarsi. Sicuramente con la pandemia questo gap tra i due, tra la generazione X e la generazione dei millennials, si è colmato ed si è formata una sorta di nuova alleanza. Da cosa lo possiamo capire? Lo possiamo capire per esempio anche dalla comune desiderio dello smart working. Sono due generazioni che rispetto ai boomer che rimangono lontani e rispetto alla generazione Z sembrano avere avuto degli effetti positivi anche dallo smart working che hanno vissuto.
Quindi di fatto trentenni e quarantenni si assomigliano sempre di più e sono comunque distanti sia dagli ultra 55 sia dagli under 30.
Direi proprio di sì, soprattutto dagli under 30, perché gli under 30 in realtà hanno una visione del mondo del lavoro completamente diversa e molto, ma molto più rigida.
Quindi Davide, stai dicendo che millennials e generazione X tendono ad assomigliarsi sempre di più, soprattutto sul tema del lavoro, mentre sono più distanti i ragazzi più giovani della generazione Z e gli over 55, cioè i boomers. E dicevi che questa alleanza è un po' strutturata sulla base della scelta dello smart working e quindi un po' della flessibilità.
Sì, assolutamente. Diciamo che i 35, 45, 50 anni al massimo fanno parte oggi della classe che in qualche modo è a capo delle aziende e quindi hanno dovuto in qualche modo trovare un'alleanza proprio durante lo smart working. E pare che i dati italiani non ci sono, ma dai dati americani pare che questa alleanza ci sia. Tant'è che proprio per arginare il fenomeno dell'abbandono del posto di lavoro o del rifiuto del posto di lavoro se non viene concesso lo smart working, sono state messe in piedi delle politiche di incentivo e di scard, ma anche di corsi. Ultimamente c'è una società, di cui non faccio il nome, però di un gruppo molto importante, che sta organizzando per fare in modo che le persone accettino di stare in ufficio corsi di pittura, corsi di lingue, corsi di yoga, trekking, cose di qualsiasi tipo. Insomma, quindi,
cioè tutto tranne che lavorare pur di farli stare in ufficio.
Tutto tranne che lavorare pur di farli andare in ufficio, perché poi in effetti se ci pensi gli uffici costano, hanno, per cui uno prima di chiuderlo magari ci pensa un attimo. Però diciamo che questo è quello che sta succedendo, però proprio nella categoria di quelle persone, di quella categoria di persone che sono a capo oggi delle aziende che hanno quell'età lì, dai 35, 45, 50.
E non c'è competizione o concorrenza maggiore tra queste due fasce d'età? Cioè una che tutte, in fin dei conti ha ancora un po' di anni prima di andare in pensione, a patto che poi esista ancora la pensione, e una che invece cerca naturalmente di essere più rampante che mai?
No, perché hanno vissuto, almeno secondo quanto dice una ricerca francese fatta con gli ex giornalisti del New Obs, in realtà hanno vissuto i millennial e la generazione X una certa compressione dall'alto da parte proprio dei boomer, quindi mentre oggi vediamo ancora 70-75 anni attivi e a capo delle aziende, nel caso dei millennial e della generazione X l'arrivo in posizione di potere è stato un percorso più difficile e quindi forse su questa base, almeno secondo i francesi, su questa base c'è una nuova alleanza. Rimangono sempre out la generazione, quelli della generazione Z, perché questi non sappiamo assolutamente cosa succederà quando, tra poco, tra un anno o due anni, entreranno proprio attivamente nel mondo del lavoro.
Davide Burchiellaro da Millennial.it, grazie, alla prossima.
Belle notizie.
Eccoci con la storia affascinante, interessante e positiva di questo paziente britannico, Ian Palmer, 71 anni, che è rimasto quasi completamente paralizzato a causa di una sfortunatissima malattia rara e adesso cammina e parla di nuovo. Nel suo processo riabilitativo è stato inserito anche un programma musicoterapeutico che gli ha prescritto di ascoltare tutte le sere la sua canzone preferita, in questo caso un brano dei Carpenters. Lui, un annetto e qualcosa fa, è stato colpito da questa sindrome che lo ha costretto a trascorrere 7 mesi in ospedale e poi non era più in grado di camminare né di parlare. Ma alla fine la sua specialista gli ha insegnato alcune tecniche di mindfulness, quindi tecniche meditative e di consapevolezza, che lui ha applicato alla musica. Su suggerimento della dottoressa, lui ha scelto i brani che gli incutessero maggiore relax, tra questi alcuni brani dei Carpenters. Adesso può camminare per 3 km al giorno e conversare con la sua famiglia. Il 76% delle nostre città risulta fuori dai limiti per polveri sottili consentite per legge. Ma anche la street art, tanto biasimata da alcuni, pensa ad alcuni rimedi antinquinamento proprio nell'ottica di migliorare la respirabilità dell'aria. Sono nati così dei murales antismog, capaci proprio grazie alle loro vernici di ripulire l'aria trasformando gli agenti inquinanti e facendo un po' da filtro o da bosco di alberi ad alto fusto. Questa cosa tra l'altro è tutta italiana, la vernice speciale si chiama progetto Airlight, studiata in laboratorio e messa a disposizione degli artisti, una pittura in polvere che diluita con l'acqua è in grado di attivarsi a contatto con la luce, trasformando gli agenti inquinanti in sali inerti e ricadendo così nell'ambiente, finendo col depurare l'aria. Usata anche all'interno di case ed edifici, i produttori dicono che elimina il 99% di batteri e virus, quindi interessante, e chissà che questo non faccia anche rivalutare dai vari giurassici personaggi che le detestano le opere d'arte stradali dei writers, che diventano così anche dei salvatori dell'ambiente.
Era Relief, il podcast.
Relief è il primo servizio di sollievo psicologico rapido per le emergenze emotive di tutti i giorni.
Seguici su www.reliefitalia.it. Yeah.